Rapidi, rapidi, rapidi come ai vecchi tempi, che dobbiamo fare in fretta, abbiamo tante cose. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, sono giornate di eventi incredibili e tutti insieme e uno dopo l'altro. Pensate, ieri sono cominciati i mondiali di calcio, domenica viene inaugurato l'UFC Freedom 250, il grande baraccone delle arti marziali miste che avrà luogo davanti nel giardino della Casa Bianca in occasione dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti, che sarebbe il 4 luglio, però siccome il 14 giugno è il compleanno di Trump, li fanno il 14 giugno, che è appunto domenica. Di questo e di altro parleremo domani mattina al Demone del Tardi, ma l'ultimo dei grandi eventi che devo citare è la festa di Poveri ma Belli, questa sera allo ZAM, anzi a partire da questo pomeriggio, con una straordinaria esibizione live della trasmissione stessa alle 17, praticamente come i Chemical Brothers, ma con meno BPM, ma con molta più simpatia, e poi DJ set, allegria, musica dal vivo, tutto quanto allo ZAM. Poi vi do magari qualche dettaglio in più. Intanto, molto rapidamente, perché le cose da dire sono tanti, oggi abbiamo, dopo vi dico dei cori anche, ma dopo.
Esatto, dopo ci devi dire dei cori.
Intanto, oggi tantissimi quiz, abbiamo il quiz irrisolto dell'altra volta, abbiamo l'extra quiz di Cinzia Poli, abbiamo due quiz del giorno delle locuste e ho subito in partenza un quiz anche per lei. Professor Di Stefano, vogliamo sapere il nome e il cognome del più brillante e affascinante economista della sua generazione. A 5 secondi di tempo per rispondere. Tic tac, tic tac,
Alessandro.
Tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac.
Giusto?
E dica anche l'altro pezzo, sennò siamo qua un quarto d'ora. Oh, bravissimo.
È che è un quarto d'ora.
Ma non possiamo
fare. Tic tac, bisognava creare un attimo di suspense.
Immagino a casa avevano avuto i brividi. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per la presentazione, soprattutto per l'affascinante.
Ci mancherebbe altro. Quel che è giusto, a Cesare quel che è di Cesare. Caro professor Santoro, oggi collegato con noi live from un altro paese del mondo, per parlare di cosa, professor Di Stefano?
Parlare è stato oggetto di dibattito tutta la settimana, patrimoniale o tassa sui ricchi come patrimoniale. Si tratta di proposte molto diverse, con un impatto che è anche analizzabile, e quindi tassare i ricchi, cioè prevedere un prelievo sul top, vedremo adesso insieme al professor Santoro quale top, cioè qual è la percentuale e quanti sono che hanno un patrimonio superiore a una certa soglia. Quella che per esempio viene indicata come la proposta Oxfam produrrebbe un effetto importante sia in termini di incassi sia di impatto, e proprio il professor Santoro è cofirmatario di un paper che è stato appena pubblicato sull'impatto appunto di una tassazione ottimale del patrimonio, e quindi chiediamo a lui innanzitutto di spiegarci quali sono le differenze e quali sono le conseguenze nell'analisi che hanno fatto e nel paper che hanno pubblicato.
Sì, innanzitutto hai fatto molto bene a distinguere i due concetti, perché si continua a fare molta confusione, e forse non è casuale, forse c'è qualcuno che vuole fare confusione. È vero che nel nostro paese si è parlato anche molti anni fa di una patrimoniale generalizzata, si è parlato anche di una patrimoniale straordinaria, e quella era un'ipotesi che sostanzialmente aveva come nucleo centrale l'idea di tassare il patrimonio mobiliare e immobiliare con magari delle piccole franchigie, ma in modo appunto generalizzato, quindi tentando di tassare tutti i contribuenti. È passato del tempo da allora e diciamo abbiamo imparato delle lezioni. Le lezioni che abbiamo imparato è che questo tipo di tassazione generalizzata sul patrimonio tende a non funzionare, tende ad essere molto difficile da amministrare, ad essere poco equa, a creare problemi di liquidità per le persone che magari hanno un patrimonio immobiliare ma perché gli è capitato magari di ereditare una casa o anche di comprarsela con molti sacrifici, ma hanno un reddito che non gli consente di pagare poi le tasse. Quindi va ribadito che non è questa l'ipotesi di cui per esempio la campagna Tax the Rich di Oxfam e molti altri economisti, a partire da Zucman ovviamente, non è questa l'ipotesi su cui si sta ragionando, malgrado vedo che anche illustri firme continuino a fare confusione, diciamo. Quello di cui si sta parlando è un'imposta patrimoniale riservata, diciamo così, finalizzata a colpire il patrimonio dei cosiddetti billionaires o super ricchi, che poi la definizione può cambiare. L'obiezione principale che viene sollevata rispetto a questa è poi i ricchi scappano, cioè i patrimoni se ne vanno e quindi poi la tassa si rivela inefficace. È un'obiezione ovviamente giusta, però ci sono due elementi da considerare. Il primo è il fatto che oggi esiste un patrimonio di informazioni che hanno di cui hanno disponibilità le amministrazioni finanziarie che non esisteva fino a un po' di tempo fa. C'è uno scambio di informazioni continuo, c'è una visibilità sui conti finanziari che non c'era, e quindi questo è un primo elemento molto importante. Il secondo elemento è che se poi si tratta di fare i conti, cioè di guardare al gettito, all'effetto di gettito, si può tenere conto nei conti, scusate il bisticcio di parole, di questo effetto e chiedersi, ma anche se prendiamo in considerazione questo effetto, ci sarà comunque una maggior gettito e quindi anche una maggiore progressività, perché poi ricordiamoci che tutto questo tema della tassazione dei billionaires nasce dal fatto che in diversi paesi, Stati Uniti, Francia, Olanda e anche in Italia, si osserva che i ricchi in proporzione al loro reddito e ancor più alla loro ricchezza pagano una quota di
sempre più bassa,
inferiore.
Sì.
Più bassa, che è la regressività. Quindi, per venire ai numeri, nel paper citato noi abbiamo fatto diverse ipotesi, sempre tenendo conto di un effetto di evasione piuttosto forte, per i tecnici diciamo, un'elasticità al 40%, noi abbiamo diverse ipotesi. Se dovesse essere tassato il top 1%, quindi l'1% più ricco, sono circa 500.000 italiani che hanno almeno 1.7 milioni di euro di ricchezza netta, con un'aliquota aggiuntiva dell'1.33%, questo potrebbe generare circa 30 miliardi di reddito di
gettito. Aggiuntivo.
E invece se andassimo sullo 0,1%, che sarebbero i 50.000 più ricchi,
ribadiamolo, solo 50.000,
Esatto, 50.000 sarebbero 13,5 miliardi e poi si può andare su, si può andare ai veri billionaires che in Italia sono molto pochi a dire il vero, sono una cinquantina e in quel caso il reddito sarebbe di soli 3 miliardi oppure si può andare all'ipotesi Zucman e più o meno il gettito sarebbe lo stesso. Quindi ci sono diverse possibilità, la cosa importante da capire è che qui non si sta parlando di una tassazione generalizzata del patrimonio.
Ecco, è importante ribadire che non si tratta semplicemente di una sfumatura semantica, perché in questo paese, e anche in altri paesi francamente, dire tassa patrimoniale vuol dire avere matematica certezza di essersi inchiodati la bara in vista delle elezioni, perché si vince dicendo esattamente il contrario da sempre. Spiegare, raccontare, magari comunicare di che cosa si sta esattamente parlando può aiutare per evitare che ci sia, come si è visto anche adesso nel dibattito politico, una fuga di massa di fronte solamente all'ipotesi di poter procedere in una direzione come questa.
Per questo io tengo a ribadire i numeri, lo 0,1% più ricco dei contribuenti italiani sono 50.000 individui su oltre 60 milioni di persone residenti, con un patrimonio medio, questi 50.000, superiore ai 20 milioni di euro, e quindi un'aliquota dell'1,33% genererebbe 13,5 miliardi di euro, per capirsi un pezzetto di una finanziaria sostanzialmente. È un po' la stessa cifra che a debito l'Europa ci concederebbe per gli investimenti sulle rinnovabili.
Professor Stantola, noi abbiamo approfittato dell'occasione del dibattito sulla patrimoniale anche per averla qui con noi. Sappiamo che nelle prossime due puntate, che saranno quelle di chiusura della stagione, non ci sarà, e quindi la vogliamo ringraziare, salutare anche per quello che è riuscito a condividere con noi nel corso di questa stagione radiofonica, e ci sentiamo a questo punto, speriamo, nella prossima.
Sì, speriamo assolutamente, auguri e buona estate a tutti. Volevo solo dire che sì, anch'io temo la polemica politica e il tentativo di come dire, obnubilare le persone, però poi la gente, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.
Occhio che citare De Gregori in questo periodo è un campo minato.
Non è una... lo so, però quel De Gregori...
Vergogna, perché ha venduto i diritti a Eni per fare lo spot di sta canzone qua. Grazie, professor Santoro, un abbraccio.
Arrivederci.
Buon fine settimana anche al professor Santoro.
Allora, abbiamo 2 minuti e mezzo. In realtà dovremmo rivedere tutto il nostro piano, perché tutto il grosso lo stipiamo nella seconda parte del giorno delle locuste.
Sì, però possiamo sicuramente...
C'è sempre un però.
Incominciare a parlare del risico, come dicevi giustamente tu poco prima di entrare nello studio. È una grande mappa complessa. La settimana scorsa avevamo già accennato che appunto si stavano preparando nuovi movimenti. Non è sicuramente finita, almeno in base alle indiscrezioni. Quello che è certo è che in questo momento c'è l'offerta di Intesa San Paolo su MPS, Mediobanca e quindi indirettamente anche su Generali.
Allora, facciamo il punto poi subito in riapertura di trasmissione. Intanto le dico che ho studiato, cioè ho cercato di capire, perché le confesso che non avevo capito niente. Allora le dico che cosa ho capito e lei mi dice se ho capito bene. Allora, le 10 cose che ho capito sul risico bancario sono: A, Intesa è la seconda banca italiana; B, Intesa si è fatta avanti per comprare MPS; C, comprando MPS diventerebbe la prima banca italiana, che ora è Unicredit; D, l'acquisto di MPS consoliderebbe la supremazia di Intesa in Italia e proietterebbe ulteriormente Unicredit in una dimensione europea con l'acquisto di Commerzbank. MPS è dunque preda, ma a sua volta l'anno scorso si era presa Mediobanca, che è il salotto buono della finanza italiana. Comprare MPS è comprare Mediobanca, che è in pancia il 13% di Generali, e quindi questo vuol dire controllare Generali. Per questo l'acquisizione di Mediobanca da parte di MPS era stata promossa da Caltagirone e Del Vecchio. Per evitare che l'antitrust blocchi l'operazione, adesso Intesa si terrebbe Mediobanca, ma cederebbe una parte di MPS a Unipol, che controlla BPR, che diventerebbe così la seconda banca italiana dopo Intesa, non per valore ma per dimensione delle attività gestite. E poi c'è Banco BPM, che aveva offerto a MPS una fusione alla pari, ma l'offerta di Intesa è migliore. BPM, che era a sua volta il boccone che si voleva pappare Unicredit, ma la Meloni disse no, e qui si entrerebbe in tutta la parte politica, ma lì mi sono arreso, perché neanche la maturità avevo studiato così tanto.
Hai studiato benissimo, riassunto è perfetto, riassunto veramente perfetto.
L'ho fatta?
Ce l'hai fatta. Anche,
grazie prof.
Sei riuscito anche a stare nei tempi.
Grazie mille, sono abbastanza orgoglioso del risultato. E allora sono così orgoglioso e motivato che ricordo il quiz irrisolto,
esatto,
dall'altra volta. Del giorno delle locuste. Attenzione, il proverbio del cane con la capsula, e diamo un aiutino, non capsula spaziale, che aveva indotto in errore per esempio la nostra Cinzia Poli, ma capsula dentaria. Il proverbio del cane con la capsula dentaria. Tutto questo tra poco, e poi c'è l'iPod di Elon Musk, un casino di roba nella seconda parte del giorno delle locuste, e vi daremo anche alcune info sui cori. Ma prima il GR, la pubblicità, e poi torniamo.
Cerco i miei sogni e non mi ritrovo più. gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi parli dentro. Il mondo è stato, aspetta in coda, appeso a un semaforo. Provo a smontarlo con un sorriso, è solo ciò che so. Il mondo è un cannibale.
Lei che ama spesso dire la finanza cannibale,
sì.
Poi provi a dirlo alla Pelù, prossime conferenze che terrà, dica la finanza cannibale.
Cannibale.
Come dice Pelù in questa canzone, che non è tra quelle che verranno cantate. Agli e dagli ascoltacori. Non perché non ci piace, ma perché non era in lizza.
Non era nella lista, no?
E attenzione, perché parlo di questo, perché oggi si chiudono ufficialmente le votazioni. È già composta, diciamo, delineata l'80% la griglia delle canzoni che verranno interpretate dai 5 cori degli ascoltacori. Mentre invece ricordo che dovete, potete continuare a iscrivervi per partecipare ai suddetti cori. Andate sul sito di Radio Popolare, iniziative, gli ascoltacori, e poi compilate il form. C'è anche uno splendido menu tendine in cui potete scegliere a quale dei 5 cori partecipare. Fatelo, perché per noi è essenziale, altrimenti diventa un problema se non sappiamo chi siete, no, beh, chi siete, chi se ne frega, quanti siete, per tutta una serie di ragioni che adesso non vi sto a spiegare. Ultima informazione sugli ascoltacori: ci sono anche i cori spontanei, di quelli cominceremo a dare informazione poi a partire da domani. Nel fine settimana pubblicheremo anche l'elenco dei cori spontanei che si sono proposti, perlomeno di quelli per i quali abbiamo ottenuto le informazioni necessarie, per non dire cose a caso. Intanto mi permetta di dire che ho ottenuto l'alloro più importante.
È giusto, avete ragione.
Ho ricevuto il premio Elfo per l'economia, che mi è stato consegnato niente un po' di meno che dal maestro Elio De Capitani, l'unico premio che Trump ancora non ha vinto e che vorrebbe vincere.
Un premio che fatica a immaginare che possa vincerlo.
Piacerebbe vincerlo anche lei, eh? Aggiunga qualcosa, dai, sul risico bancario per vincerlo anche lei.
No, beh, ma non aggiungo quel fine, ma solo come aggiornamento, nel senso che in settimana sono previsti sia i consigli di amministrazione di Banco BPM sia di Monte Paschi, ma la partita per ora sembra definitivamente chiusa, perché evidentemente difficilmente si può mettersi contro un'offerta di scambio con anche una parte di compenso cash che vale complessivamente 30,6 miliardi. Di quello che tu hai sottolineato bisogna dire che poi le filiali principali di MPS, quelle con il marchietto sopra, gli sportelli, finiranno appunto a Biper, ma rimarrà il marchio MPS, perché questo è l'impegno che ha assunto Unipol per liberare Intesa dagli effetti antitrust. Evidentemente ci sarebbe troppa sovrapposizione e un'espansione eccessiva da parte di Intesa San Paolo, che invece si tiene il credito al consumo, si terrà alcuni pezzi delle banche digitali e soprattutto il 13,3% di Generali, che è nel portafoglio di Mediobanca. Si somma al 3% acquistato sul mercato. L'amministratore delegato Messina ha avuto il coraggio di dire che era solo un'operazione di mercato, ma è evidente l'obiettivo di arrivare alla post fusione come primo socio in assoluto delle assicurazioni generali, e a questo punto rimane da capire cosa succederà soprattutto a Banco BPM. Tu ricordavi che c'era stata l'offerta pubblica di scambio con Unicredit, ora Unicredit fino al 16 giugno è impegnato nell'operazione su Commerzbank, che avanza a passi abbastanza decisi verso il risultato più pieno, perché ieri eravamo arrivati al 11,22% del capitale complessivamente, quindi al 56,75% dei diritti di voto. Ci stiamo avvicinando ben oltre l'obiettivo che aveva indicato Sell, e quindi una volta chiusa quella partita non è escluso che Unicredit possa tornare all'attacco di Banco BPM, anche liberandosi della quota nelle assicurazioni generali che vale ben l'8%.
L'altro giorno le borse italiane festeggiavano e celebravano il risico bancario, oggi le borse mondiali, l'Asia in particolare questa mattina, ma già il Dow Jones ieri, hanno cominciato a celebrare l'annuncio dell'accordo. Allora, siamo all'annuncio numero 39 dell'accordo dall'inizio della guerra. Considerando che i giorni di guerra sono poco più di 100, ha annunciato l'accordo una volta ogni due giorni e qualche cosa.
Sì, una volta ogni due giorni e mezzo.
Quindi
sì,
potrebbe essere un accordo oppure potrebbe essere un'ennesima operazione insider trading.
Io probabilmente qualcosa sembra ci sia, perché alla fine dall'Iran qualche conferma sembra che sia arrivata. Ma
anche perché se lo annuncio ogni due giorni e mezzo prima o poi ci pigli.
Esatto, ma più che di accordo si tratterebbe di una paginetta di memorandum che comunque per alcuni tasselli, soprattutto per la questione di Hormuz, potrebbe essere sufficiente. La controriprova: già ieri il petrolio era sotto i $90 barile, questa mattina il Brent è sceso ancora, è a 88,41, e quindi la previsione che almeno i mercati fanno è questa, che si vada verso una memorandum che dovrebbe sospendere per un po', ma poi bisogna capire cosa farà Israele e i venti di guerra, almeno per quanto riguarda lo stretto di Hormuz.
Nel frattempo, cari amici ascoltatrici e cari amiche ascoltatori, state scrivendo cose a caso, anche nonostante l'aiutino per quanto concerne il quiz irrisolto del giorno delle locuste. Non scrivete cose a caso, cioè non deve essere una soluzione qualunque, deve avere una sua eleganza anche fonetica. Il proverbio del cane con la capsula è una particolare razza di cane, una particolare razza di cane con la capsula, da cui il proverbio. Nel frattempo facciamo così, ne faccio un altro, che così si concentrano anche su qualcosa di più risolvibile. Un quiz categoria informatica e canzoni di protesta. Vogliamo sapere il titolo del brano celeberrimo che Bob Dylan scrisse per Bill Gates. Questa è facilissima. Il brano celeberrimo che Bob Dylan scrisse per Bill Gates. Nel frattempo proseguiamo, perché
dobbiamo per forza riparlare di lui, dell'IPO, quella che si preannuncia come l'IPO del secolo, la più grande offerta pubblica in
altra
assoluto.
Chetamina per la borsa.
Altra chetamina, super chetamina per la borsa. In realtà è una chetamina che ha creato un po' di montagne russe, perché per acquistare i titoli di SpaceX, che oggi arriveranno al Nasdaq per la prima volta partendo da appunto $135 per azione, la cifra fissata da Musk, molti hanno venduto titoli di altre azioni, di altri fondi, e quindi per prepararsi su questo, in effetti in campo ci sono holding per oltre 100 miliardi di dollari, molto di più dei 20 miliardi che dovevano essere riservati agli investitori retail. L'obiettivo, lo sappiamo, è di rastrellare 75 miliardi, polverizzando il massimo precedente che era stato stabilito da Saudi Aramco con meno di 39 miliardi. Ci sono ordini, pensate, BlackRock ha piazzato un ordine da solo da 5 miliardi, un 10% dovrebbe essere diretto a ordini internazionali. L'azienda che è SpaceX comunque parte con una perdita di quasi 5 miliardi di dollari, lo ricordiamo, questo per effetto dei magheggi finanziari fatti da Musk, di cui sembra che nessuno si preoccupi, perché questi 5 miliardi sono legati soprattutto a xAI, cioè alla piattaforma di intelligenza artificiale che è stata scaricata dentro SpaceX dallo stesso Musk. Ricordiamo soprattutto però la struttura dell'azionariato, sostanzialmente questi titolari delle azioni che vengono messe sul mercato con l'IPO non conteranno nulla, perché avranno solo sono titoli di classe A che avranno un diritto di voto semplice, uno per uno, mentre i titoli di classe B, che sono quasi tutti nelle mani di Musk e pochi altri insider, gli stessi di cui parlavamo la scorsa settimana, cioè il gruppo di amici di Trump in primis, compreso alcuni ministri, avranno il controllo dell'azienda, perché avranno i titoli di classe B, che è un titolo, 10 voti per l'assemblea, e quindi complessivamente l'88,5% del capitale nelle mani di Musk e questi pochi accoliti, e il resto sarà diffuso sul mercato, a proposito di democrazia economica o di democrazia borsistica.
È un tipo di operazione che in borsa tecnicamente si chiama io sarò io e voi sarete meno di un cazzo.
Sì, anche se ovviamente meno di un cazzo, ma con un portafoglio arricchito dalla bolla, perché questo è evidente che è presumibile che oggi il titolo, quando arriverà sul mercato, farà come minimo un più 10% alla quotazione del primo giorno.
Se quotassimo in borsa le risposte esatte che sono arrivate per il secondo quiz, non quello irrisolto, quell'altro del giorno delle locuste, faremmo veramente un hype pazzesca, pioggia di risposte esatte. Era facilissimo: il brano celeberrimo che Bob Dylan scrisse per Bill Gates era naturalmente Blowing in the Windows. C'è anche chi è riuscito a sbagliare, comunque.
Chiedo
blowing
che...
on the windows, non on, in.
In the windows, diciamo che sì, sono arrivati subito risposte corrette. Andrea Bianchessi il primo da una parte, e mi sembra Moreno dall'altra, però adesso non riesco a stare dietro al flusso preciso.
Sì, non c'è neanche bisogno.
No, vabbè, ma per
no, capisco che lei è uno preciso, ma chi se ne frega chi è arrivato prima?
No, vabbè, ma magari gli ascoltatori sono contenti.
Sono contenti. Io sono meno contento, infatti basta, mi sono stufato.
Dai tu la risposta.
La do io, perché basta, non è possibile. Il proverbio del cane con la capsula dentaria è il mastino a loro in bocca.
Il mastino a loro in bocca,
l'ho dovuta dire io, capito?
L'hai dovuta dire tu e l'hai detta bene.
Perché se, per avere le risposte esatte devo dire uno facile, tipo, non so, di categoria danza e spiritualità. Qual è il nome della divinità del samba, per esempio? Rispondete.
Quindi siamo al nuovo quiz.
Sì, un altro. Il nome della divinità del samba. Ma intanto abbiamo già detto di antropiche operai?
No, abbiamo parlato di SpaceX. Dobbiamo, gioco forza, parlare anche del fatto che si preparano prima Anthropic e poi OpenAI per sbarcare anche loro al Nasdaq. Quello più in difficoltà continua a essere Altman, cioè il fondatore di OpenAI, che starebbe valutando la possibilità di ridurre drasticamente le tariffe di ChatGPT, non tanto ridurre i prezzi degli abbonamenti consumer, quanto quelli del mercato molto più redditizio e strategico, rivolta a sviluppatori, startup e grandi aziende. L'obiettivo è conquistare clienti, appunto, business che utilizzano modelli di intelligenza artificiale per sviluppare software, automazione e agenti. Questo perché in questo momento il mercato è quasi completamente dominato da Claude, che sta avendo dei risultati estremamente positivi, in particolare Claude Code, che è uno dei prodotti più forti per la programmazione assistita, lo ricordiamo, dall'intelligenza artificiale, senza dover conoscere sostanzialmente nulla di scrittura dei codici di software.
Ricordiamo, così facciamo anche bella figura sul piano della conoscenza delle regole della grammatica, che OpenAI è passato remoto del verbo openare. Io openai, tu openasti, egli
openò.
Nel frattempo si è scatenata una sfida tra teatranti, perché dopo l'intervento del maestro Elio De Capitani Ci scrive anche il maestro Renato Sarti dalla cooperativa per proporre un suo quiz del giorno delle locuste. Adesso non facciamo in tempo, poi però lo introdurre
la settimana prossima.
Eh sì, perché ce ne abbiamo uno in ballo, poi l'extra quiz di Cinzia Poli. Siamo all'interno di un tritacarne infernale che non so dove ci porterà. Parliamo d'amore. Oh, perché a un certo punto nella vita d'amore. Bisogna sempre parlare d'amore.
Oh,
sì. Come un Madonna, l'ha messo lei in scaletta. Trump, amo l'inflazione.
Ah, vabbè,
ed è un rapporto estremamente ricambiato, perché l'inflazione,
sì,
come abbiamo visto, ama Trump.
Ama Trump, non possono dire lo stesso i cittadini americani, non solo per la questione della pompa, ma perché, per esempio, è proprio di questi giorni il fatto che la più importante catena texana di steakhouse, di carne alla griglia, è fallita. Questo perché? Perché dentro le dinamiche prodotte dalle politiche di Trump, il petrolio in primis, ma anche dazi, i prezzi della carne negli Stati Uniti sono cresciuti in media del 28%, e quindi la più grande catena di steakhouse del Texas, che ambisce a essere considerato lo stato dove si griglia meglio, è fallita sotto il peso appunto dell'inflazione. Contro l'inflazione,
lo stato dove si griglia meglio è il Parco Lambro e vincono i peruviani.
Sì, no, ma io stavo parlando dello Stato degli Stati Uniti.
Sì, no,
c'è un po' di battaglia interna negli Stati Uniti tra, io non so nulla di questo, ma leggo che c'è una competizione tra gli stati degli Stati Uniti sul tema grigliate.
Sì, ma era una cazzata. Quello, capito, non mi deve rispondere serio.
No, ho capito. Ah. Chiarissimo. Perché parliamo dell'inflazione? Perché ieri ultra previsto, infatti le reazioni dei mercati sono state quasi inesistenti, è arrivato il ritocco della BCE dei tassi di interesse, ha alzato i tassi dello 0,25% per i timori di pressione inflazionistiche. Nello scenario base l'inflazione nel 2026 sale al 3% e in quello grave potrebbe arrivare al 4%, in realtà negli Stati Uniti, come sappiamo, è già arrivata al 4,2%, un picco dal 2023. La scelta della Federal Reserve sarà quindi quella attendista. Trump aveva messo Kevin Warsh al ruolo di governatore della Fed, ma difficilmente in questa situazione Warsh può pensare di ridurre i tassi di interesse statunitensi, che erano stati tenuti fermi da Powell nella soglia tra il 3,50 e il 3,75%, e quindi una presidenza molto in salita anche per l'inflazione sui prezzi di produzione. Lo dicevamo, c'era un'analisi estremamente interessante sulla bilancia commerciale statunitense, che ha avuto un record per le vendite di petrolio in termini di export, ma anche un boom del 39% nell'acquisto di chip e altre componenti per i data center, che ha ovviamente continuato a far restare pesantemente in rosso la bilancia dei pagamenti americana.
Sa che non riesco a credere, non mi capacito, non colgo il senso nella complessità del cosmo del fatto che non sia arrivata la risposta esatta a un quiz di una facilità disarmante come il nome della divinità del samba?
Sei sicuro che...
Non sono sicuro, ho intercettato solamente perché a me passano così come dei vagoni dello Shinkansen sullo schermo al volo e poi non posso guardare altro. Ho visto che l'hanno bacchettata sulla pronuncia di steakhouse.
Ah, ok.
Steak, non stick.
Va bene, steak.
Hai capito?
Steak,
ok. Però la risposta esatta non l'ho vista.
No, non sono in grado di dirti perché adesso qua è partito.
Basta, oggi...
Una riassegnazione, però...
Sai che partita?
Le mail si sono ristrutturate in un modo diverso e quindi non capisco più nulla delle...
cioè... Come si sono ristrutturate le mail?
Sì, c'è un afflusso di mail che...
che hanno ristrutturato.
Ecco, adesso sono riuscito a rimetterlo a posto.
Evviva! Abbiamo due minuti di trasmissione.
No, volevo dirti che qui è arrivato Samba, oppure Sambodromo.
Ma Sambodromo, perché?
No, Samba, oppure...
Ah, San... Bodromo.
Sì.
Ah, ok. No, c'ha una sua logica. Però un santo non è una divinità, è un santo.
Infatti.
Vabbè, lo dico io, perché tanto siamo arrivati alla fine e non voglio tirarmi dietro anche la settimana prossima il quiz irrisolto. Basta con i quiz irrisolti.
Va bene, allora se vogliamo chiudere...
Me lo faccia dire però.
Ah, sì, scusami.
Dio de Janeiro.
Dio de Janeiro, sì.
La divinità del samba.
La divinità del samba.
Chiuda.
Chiudiamo con i prestiti miliardari per gli stadi. Sostanzialmente si stanno creando le cordate per finanziare i due grandi stadi previsti, la Roma, il cui progetto di stadio a Pietralata vale complessivamente tra 1 e 1,3 miliardi di euro, e qui dovrebbero essere in pista Bank of America, JP Morgan e Goldman Sachs, tutti americani. Lo stesso vale per il nuovo stadio di Milano che sorgerà nell'area di San Siro, ha un valore complessivo stimato in 1,2 miliardi di euro, 811 milioni per la costruzione e 197 sono quelle per l'acquisizione, o meglio la svendita delle aree che è stata fatta dal Comune di Milano. Un primo tassello del piano finanziario è stato definito con un finanziamento da 354 milioni e per il resto ancora qui Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan al fianco di Banco BPM e Biper Banca, i due protagonisti del risico.
Nel prossimo stadio di San Siro si terrà la prossima festa di Poveri ma Belli, quella di questa sera, invece anzi di questo pomeriggio, a partire dalle 17 fino a tarda sera, si tiene in quella dello ZAM, via Sant'Abbondio 6/10, il Poveri ma Party. Per quanto riguarda gli ascoltacori, domani mattina altre novità al Demone del Tardi. Per quanto riguarda noi, arrivederci e grazie.
Arrivederci, buon fine settimana, appunto a domani con il Demone del Tardi.
Buon fine settimana a lei che ha finito, io domani lavoro.
No, tu al Demone del Tardi, e poi ho detto a domani per il Demone del Tardi, che comunque sì, no, allieta il fine
settimana.
Sarebbe
un buon fine settimana se stessi a casa a non far niente invece.
Ma no, dai, che il Demone del Tardi è fondamentale.
Fondamentale, arrivederci.
Arrivederci.
Saluti ai teatranti, viva il teatro!
Saluti, saluti.
Arrivederci.